Illustri signori accademici, voi mi avete fatto l'onore di invitarmi a presentare a codesta accademia una relazione sulla mia vita anteriore di scimmia. Purtroppo non posso accettare l'invito in questo senso. Quasi 5 anni mi dividono dalla mia vita scimmiesca, un periodo breve forse a calcolarsi sul calendario, ma infinitamente lungo se lo si percorre al galoppo, come ho fatto io, accompagnato a tratti da uomini insigni, consigli, applausi e musica orchestrale, ma solitario in fondo, perché tutti gli accompagnatori, per restare nell'immagine, si tenevano al di là della barriera. Non avrei potuto compiere la mia evoluzione se avessi voluto restare cocciutamente attaccato alla mia origine, ai miei ricordi giovanili. Il supremo precetto che mi ero imposto era appunto la rinunzia a ogni ostinazione. Io, libera scimmia, mi sono piegato a questo gioco. In questo modo, però, i ricordi si sono chiusi a poco dietro di me. Se prima il ritorno, a patto che gli uomini l'avessero voluto, m'era lasciato libero attraverso l'immensa porta che il cielo forma intorno alla terra, ebbene questa porta, a mano che la mia evoluzione precipitava come spinta a sferzate, diveniva sempre più bassa e stretta. Mi sentivo sempre più a mio agio, sempre più incluso nel mondo degli uomini. La tempesta che dal mio passato mi soffiava ancora dietro le sue ultime raffiche si calmava. Oggi non è più che un soffio che mi rinfresca i talloni. E il lontano spiraglio, d'onde viene e d'onde io venni un tempo, è divenuto tanto piccolo che quando anche le forze e la volontà mi bastassero a tornare indietro fin là, dovrei poi scorticarmi vivo per passarvi attraverso. Per parlar chiaro, sebbene io scelga volentieri delle immagini per tali argomenti, per parlar chiaro, la vostra origine scimmiesca, o miei signori, date non concesso che ci sia qualcosa di simile nella vostra preistoria, non può essere più remota per voi di quanto lo sia per me. Ma chiunque cammina sulla terra sente quel piccolo solletico sui talloni, tanto il piccolo scimpanzé quanto il grande Achille. In un senso molto più ristretto posso però rispondere alla vostra richiesta e lo faccio anzi con grandissima gioia. La prima cosa che imparai fu la stretta di mano. La stretta di mano denota schiettezza. Oggi che mi trovo al punto culminante della mia carriera, posso aggiungere a quella prima stretta di mano le mie schiette parole. Esse non porteranno dinanzi all'Accademia nulla d'essenzialmente nuovo e resteranno molto al di sotto di quello che mi si chiede e che io, nonostante la mia buona volontà, non posso dire. Ma se non altro, esse mostreranno la linea lungo la quale un'ex scimmia è penetrata nel mondo degli uomini e vi si è stabilita. Non direi tuttavia neppure le cose di poco conto che sto per dire, se non fossi pienamente sicuro di me e se la mia posizione su tutti i grandi palcoscenici dei teatri di varietà del mondo civile non fosse incrollabilmente solida. Io provengo dalla Costa d'Oro. Sulle circostanze della mia cattura non dispongo che di informazioni date da estranei. Una spedizione di caccia della casa Hagenbeck. Col capo della spedizione ho poi vuotate in seguito delle buone bottiglie di vino rosso. Era appostata fra i cespugli lungo le rive, quando io scesi la sera ad abbeverarmi col branco. Spararono. Fui l'unico che venne colpito. 2 colpi mi colsero. Tante vie d'uscita avevo avuto sempre, e ora più nessuna. Ero incagliato. Se mi avessero inchiodato al suolo, la mia libertà di movimenti non ne sarebbe stata diminuita. Perché questo? Hai un bel grattarti fra le dita dei piedi, non ne troverai la ragione. Hai un bello stringerti alle sbarre fino a essere quasi tagliato in 2, non ne troverai la ragione. Non c'era via d'uscita, ma bisognava che me la procurassi, perché altrimenti non potevo vivere. Sempre alla parete di quella cassa, sarei morto irrimediabilmente. Ma le scimmie da Hagenbeck devono stare nella cassa. Ebbene, io smisi di essere una scimmia. un ragionamento chiaro, bello, che io devo aver covato in qualche modo nella pancia, perché le scimmie pensano con la pancia. Ho paura che non si capisca bene quello che io intendo dire con via d'uscita. Io uso la frase nel suo senso più comune e più completo. Di proposito non dico libertà. Non intendo infatti quel grande sentimento della libertà in tutte le direzioni. Quando ero scimmia forse lo conoscevo e ho trovato degli uomini che ne hanno un desiderio ardente. Per quel che riguarda me, non ho mai preteso la libertà né allora né oggi. Sia detto incidentalmente, gli uomini si ingannano troppo sovente a proposito della libertà, e come la libertà si annovera fra i sentimenti più sublimi, così anche l'illusione relativa è fra le più sublimi. Spesso nei teatri di varietà sono stato a guardare, prima del mio numero, qualche coppia di artisti che si esibiva sui trapezi lassù, sotto il soffitto. Essi volteggiavano, si dondolavano, saltavano, si libravano uno nelle braccia dell'altro, l'uno reggeva l'altro pei capelli, coi denti. Anche questa è libertà per gli uomini, pensavo io, movimento dominato dal proprio volere. Oh, irrisione della sacra natura! Nessun edificio reggerebbe alle risate del mondo delle scimmie davanti a questo spettacolo. No, non volevo la libertà, soltanto una via d'uscita, a destra, a sinistra, in qualsiasi direzione. Non avevo altre pretese. Anche se la via d'uscita non dovesse essere che un'illusione, la pretesa era piccola, l'illusione non sarebbe più grande. Andare avanti, soltanto non star fermo con le braccia alzate, addossato alla parete di una cassa. Oggi vedo chiaro, senza la più grande calma interiore non mi sarei potuto salvare. E forse quel che son divenuto lo devo alla calma che si impadronì di me dopo i primi giorni là sul bastimento. La calma però la devo alla gente della nave. Son brava gente, nonostante tutto. Ancora oggi ripenso volentieri al suono dei loro passi pesanti che allora echeggiava nel mio dormiveglia. Avevano l'abitudine di intraprendere tutte le cose con la massima lentezza. Se uno di essi voleva fregarsi gli occhi, sollevava la mano come se fosse di piombo. I loro scherzi erano volgari, ma cordiali. Il loro riso era sempre misto a una tosse che pareva minacciosa, ma invece non significava nulla. Avevano continuamente in bocca qualcosa da sputare, ed era loro indifferente dove. Sempre si lamentavano perché le mie pulci saltavano loro addosso, però non si adiravano mai seriamente per questo. Sapevano che le pulci prosperano nella mia pelliccia e che sono saltatrici, perciò si rassegnavano. Quando erano liberi dal servizio, a volte alcuni di loro si sedevano in semicerchio attorno a me. Parlavano appena, grugnivano soltanto fra loro, sdraiati sulle casse, fumavano la pipa. Appena io facevo il più piccolo movimento, si battevano sulle ginocchia e ogni tanto uno di essi prendeva un bastoncino e mi solleticava dove mi faceva piacere. Se mi invitassero oggi a fare un viaggio su quella nave, rifiuterei certo l'invito. Ma è altrettanto certo che non sono soltanto brutti ricordi che potrei rievocare di quella navigazione. La calma che acquistai fra quella gente mi trattenne innanzitutto da ogni tentativo di fuga. E imparai, signori miei, ah, si impara quando la necessità incalza, si impara quando si cerca uno scampo, si impara disperatamente, si sorveglia se stessi con la sferza. Alla minima resistenza ci si lacera le carni. La mia natura di scimmia smaniava dimenandosi, usciva da me tanto che il mio primo maestro divenne quasi una scimmia egli stesso. Dovette rinunziare ben presto all'insegnamento e fu ricoverato in una casa di salute. Fortunatamente ne uscì poco dopo. consumai parecchi maestri, anzi parecchi per volta. Quando cominciai a essere più sicuro delle mie facoltà e il pubblico prese a seguire i miei progressi e il mio avvenire cominciò a farsi luminoso, reclutai io stesso degli insegnanti. Li facevo sedere in 5 camere comunicanti e studiavo con tutti quanti a un tempo, saltando ininterrottamente da una stanza all'altra. Che progressi, che prorompere da ogni parte dei raggi della scienza nel cervello che si desta. Non lo nego, ciò mi rendeva molto felice, ma confesso altresì, non ne esageravo il valore, non allora e tantomeno oggi. Con uno sforzo che non ha avuto pari sulla terra, ho raggiunto il grado di cultura media di un europeo. Ciò non sarebbe forse nulla in sé, ma è molto, in quanto mi ha liberato dalla gabbia e mi ha procurato una particolare via d'uscita, la via d'uscita nel mondo degli uomini. Voi conoscete l'espressione tagliare la corda, e quanto feci? Non avevo altro scampo, sempre tenendo conto che non potevo scegliere la libertà. Se abbraccio con lo sguardo la mia evoluzione e la meta raggiunta finora, non posso lamentarmi né giubilare. Le mani in tasca, la bottiglia sul tavolo, me ne sto semisdraiato sulla mia sedia a dondolo e guardo fuori della finestra. Se vengono visite, le ricevo come si conviene. Il mio impresario sta in anticamera. Se suono, viene e ascolta quello che ho da dirgli. La sera c'è quasi sempre spettacolo e ho tali successi che non ne potrei immaginare di maggiori. Quando torno a casa a notte tarda, da banchetti, società scientifiche, cordiali riunioni familiari, una piccola scimpanzé a metà addomesticata mi attende e io me la godo con lei, alla maniera delle scimmie. Di giorno non la voglio vedere, essa ha negli occhi la follia dell'animale ammaestrato. Io solo me ne accorgo e non lo posso sopportare. Nell'insieme ho ottenuto quel che volevo. Non si dica che non ne valeva la pena. Del resto non cerco giudizio degli uomini. Voglio soltanto diffondere delle cognizioni. Non faccio che una relazione. Anche a voi, illustri accademici, non ho fatto che una relazione. Ho letto Una relazione accademica di Franz Kafka.